Productivity, chiusi in casa ma liberi di pensare. Enrico Ligia dialoga con artisti e professionisti delle industrie creative. Un programma prodotto da Radio X, Cagliari Social Radio.
Benvenute Michela e Giulia, mi sentite?
Sì, ciao!
Tanti saluti anche a chi ci ascolta sui 96.8 FM di Radio X, Cagliari Social Radio. Io sono Enrico Ligia e questa è la quarta puntata di Captivity, Creativi in Attività, la mia nuova trasmissione in cui dialogo del mondo durante e dopo il coronavirus insieme ad artisti e professionisti delle industrie creative. Vi parlo da Londra e sono in collegamento con Cagliari in compagnia di Michela Deiana e Giulia Muroni. La prima è una curatrice che lavora al confine fra arti visive e cinema per la Sardinia Film Commission, mentre Giulia Muroni scrive di critica teatrale e si occupa dell'ufficio stampa di Sardegna Teatro. Benvenute!
Grazie Enrico.
Grazie Enrico.
Allora, industria teatrale, cinematografica e museale. Qual è stato l'impatto di questa crisi nel vostro quotidiano? Chi inizia?
Ma posso intanto iniziare io, Giulia. Ma l'impatto è partito dal fatto che ci hanno fatto chiudere. Di base noi dal 9 marzo abbiamo chiuso. C'è da dire che noi nel nostro specifico avevamo già un piccolo pregresso, nel senso che il nostro spettacolo che sta girando il mondo, Macbeth, avrebbe avuto una data a Hong Kong, una serie di date a Hong Kong, e a fine gennaio non è stato possibile, chiaramente, perché già in Cina la situazione era esplosa.
Senza andare fino alla Cina, sareste dovuti venire anche qua a Londra. Io peraltro avevo già due biglietti riservati al party a maggio. Sarebbe dovuto accadere proprio questa settimana, giusto?
No, il 23.
Ah, ok.
Dal 23.
Quindi sono saltati i piani.
E quindi abbiamo già avuto, appunto, lì è iniziato da gennaio, che sembrava ancora molto distante dal nostro contesto, e siamo stati forse tra i primi in Italia ad avvertire già delle conseguenze nefaste per questa cosa, perché comunque è chiaro che è un danno. E poi dopo siamo stati obbligati a chiudere dal 9 marzo e messi tutti in cassa integrazione.
Quindi, insomma, una tragedia teatrale, perdonami l'uso.
Una situazione chiaramente inedita, complessa. Per i lavoratori dello spettacolo su tanti fronti, che coinvolge sia la componente, che però coinvolge tutti in una maniera un po' trasversale, se vuoi, perché dall'amministrazione alle maestranze, a tutto il comparto attoriale, sono tutti a casa. Siamo tutti a casa.
Anche voi alla Sardinia Film Commission avete avuto lo stesso impatto? Michela?
Per noi l'impatto ovviamente è stato enorme. Poi pensa, il lockdown è accaduto nel momento in cui noi stavamo tornando dal Festival di Berlino, quindi immaginati il cambiamento. Noi non abbiamo chiuso come fondazione, stiamo continuando a lavorare in smart working per progettare, per cercare di capire come il nostro ruolo di governance può effettivamente essere utile per la filiera, ma è complicato perché potete immaginare, abbiamo i festival che seguivamo, hanno chi annullato totalmente l'edizione, chi spostata in avanti il prossimo autunno, si discute se farlo di persona, se portare il festival online. Nel mondo del cinema c'è molto fermento su come gestire tutto questo. Vuoi perché rispetto al teatro il settore stava già facendo i conti col piccolo schermo, no? Pensiamo
certo, alla presa di Netflix. Esatto, parliamo di Netflix.
Quindi per quanto ci riguarda, la situazione davvero diventa proprio un'area di sperimentazione totale. Penso ai grandi festival che si stanno unendo nel progetto We Are One, Global Film Festival, dove dal 29 maggio al 7 giugno abbiamo i più grandi uniti su YouTube. Cannes, Sundance, Toronto, Berlino, Tribeca, Venezia. Cioè, questo ci fa rendere conto che ma stiamo
Uniti.
davvero facendo i conti con la realtà e cercando di capire cosa si può fare.
Nella della situazione, poi scusa, di tutta questa faccenda, noi come teatro abbiamo, appunto, chiaramente anche noi attiviamo delle riflessioni, ma poi avevamo già attivato una riflessione sulle potenzialità artistiche che si dischiudono nell'incontro tra arti performative e tecnologie. Tant'è che in uno spazio che andremo ad abitare nella manifattura Tabacchi, che ha destinato la propria mission al rapporto tra le arti e le tecnologie, noi già avevamo concepito un progetto piuttosto articolato in cui il teatro e tutte le professionalità legate al teatro trovassero delle modalità espressive, anche delle nuove modalità espressive. Un progetto che si chiama Mixed Reality, proprio che mettesse in relazione anche la realtà che accade sulla scena con la realtà aumentata, con i dispositivi della realtà aumentata.
Ok, quindi Micaela ha parlato di YouTube e Netflix, tu parli di augmented reality. Davvero mi avete condotto alla seconda domanda che avrei voluto farvi. Voi siete donne di teatro, siete donne di danza contemporanea, di performance, insomma, vivete sulla vostra pelle la bellezza di andare al cinema, andare al teatro, di essere sul set. Secondo voi, per il tipo di produzioni su cui lavorate, è possibile che il digitale, quindi ciò che avete appena nominato, sostituisca ciò che c'era prima?
Guarda, sostituire no, sarebbe fallimentare pensarlo in questi termini. Aprire nuovi scenari, sì, secondo me. Perché, per esempio, Giulia ha citato l'augmented reality. Berlino, per tornare ai festival, ha tutta una sezione di realtà virtuale con film realizzati proprio per questo mezzo. Se l'autore si presta a nuove forme, a sperimentare nuovi linguaggi, non è detto che questo non possa essere un booster per indagare nuovi scenari. Anche io, devo dire, sono un po' nerd sulla realtà virtuale, mi piace parecchio, ho gli occhiali. Quando incontro persone scettiche sul mezzo, rispondo sempre citando una psicologa con cui ho avuto il piacere di partecipare a un convegno, che sottolinea come con la realtà virtuale si aprono gli stessi, si accendono le stesse aree del cervello della fruizione reale. Questo secondo me è un dato molto affascinante. Ora, senza voler assolutamente negare la fisicità del corpo che stiamo tutti sognando in questi mesi, io inviterei a non guardarli in contrapposizione, ecco. Le neuroscienze possono darci uno spunto interessante dal punto di vista creativo.
Sono d'accordo perché in effetti nel cinema e nelle arti visive la fisicità è importante, ma non è tutto. Al contrario, penso che nel teatro il sentire la presenza dell'attore sia fondamentale.
Eh sì, il teatro è appunto per come l'abbiamo concepito finora, per come è nato, è una convenzione che si fonda sull'alleanza dei corpi e sulla presenza dei corpi nello stesso momento di chi agisce sulla scena e di chi osserva, è nella posizione di osservare, nella posizione di astante. Perciò questa è sicuramente una sfida, perché appunto mentre l'industria cinematografica conosce già la tecnologia, si avvale della tecnologia, è possibile grazie ad un confronto molto serrato con la tecnologia. Il teatro, soprattutto un certo teatro, si è cullato per molti anni anche in un'idea un po' vetusta. Perciò se
perché?
dobbiamo.
Perché vetusta?
Nel senso di un, magari in certi contesti è andato molto, è rimasto quell'idea del teatro borghese con il taffetà e le poltrone in cui vanno gli abbonati e vedono la loro stessa vita più o meno riprodotta con dei drammi borghesi e delle storie, degli interni domestici, ecco, delle storie così che non riescono a fare veramente quel salto anche ermeneutico di lettura della contemporaneità.
Quindi ti chiedo, ti immagini, Micaela ha detto che le piace il cinema che vive in virtual reality. È molto interessante, è un'idea per il futuro. A te piacerebbe un teatro, una commedia, una tragedia?
Una performance, usciamo dall'idea di, cioè, è già performativo un momento in cui in quello che è consentito, che può essere l'attimo, oddio, anche i lunghi minuti nella fila del supermercato, già lì può accadere un'azione performativa. Noi d'altronde come Serena Teatro già da anni effettivamente ci muoviamo un po' nella direzione di scoprire, di indagare il confine, quali sono i confini del performativo. Penso ad esempio con Leonardo De Logo, l'uomo che cammina, c'è stata una lunga passeggiata lungo Cagliari, in luoghi insoliti di Cagliari, non conosciuti, e questo costringeva ad un cambio di prospettiva anche rispetto a quello che noi crediamo di conoscere. In questo attraversamento accadevano delle cose che accadono normalmente nella città e delle altre invece erano fittizie, erano organizzate ad hoc. Ecco, in questo caso qua si perdeva già il confine tra tra la verità e la finzione, in un qualche modo era vera quella finzione. Questa è una direzione in cui ci interessa indagare ed è già una realtà aumentata, perché ci sono già dei dispositivi percettivi. Perciò se avremo la possibilità, e abbiamo già chiesto noi agli attori e alle attrici di provare a immaginarsi delle cose, immaginare una performance dentro. Io ad esempio ho visto adesso in questi giorni una performance su Zoom di un lavoro che ha prodotto uno spazio austriaco che tendenzialmente si occupa di danza. Ecco, il lavoro è stato quasi esaltante, perché il mezzo era usato con molta cura, molta intelligenza, e con la capacità non di tentare, cioè di uscire dalla logica del nonostante. Cioè,
questo è un'ottima idea, uno spettacolo di danza su Zoom. Volevo chiedere, Michela, voi state già lavorando a produzioni di questo tipo con la Sardinia Film Commission?
Con la Sardinia Film Commission stiamo ragionando su queste questioni con i nostri partner, lo stiamo facendo con Autunno Danza e Sardegna Teatro, stiamo cercando di capire come fare con i festival. È il momento davvero per tentare queste strade. L'importante è appunto uscire dalla logica del spostiamo sul digitale. Non si sposta sul digitale, si crea per il digitale. Altrimenti facciamo copie in cui sentiremo sempre questo senso malinconico di mancanza.
Ok, questo è uno spunto interessantissimo. Creare ad hoc per il digitale, quindi anche abbandonare gli stili narrativi che si sono usati finora sul grande schermo.
Beh, certo, devi sempre considerare quali sono le condizioni di fruizione. Quanto un occhio e un corpo regge il piccolo schermo, non avrai la sensazione immersiva dell'audio, non avrai, no, il contatto fisico con le persone nel momento in cui ti confronti e condividi l'emozione. Quelle cose mancheranno, non potranno mai essere riprodotte. Capiamo cosa invece quali sono gli input in più che possiamo avere. Questo devo dirti, io sarà che venendo dal mondo delle arti visive, dell'arte contemporanea, come curatrice è davvero ogni volta una ridiscussione sul mezzo e sul luogo espositivo insieme all'artista. Da un certo punto di vista credo che quello che stia accadendo sia molto vicino a quello che noi concettualmente e metodologicamente viviamo da sempre. Anche la preparazione delle mostre, io ho sempre preparato mostre sentendo gli artisti su Skype, perché magari erano persi da una parte e dall'altra, arrivavi al momento fisico di vedere le opere, ma l'interlocuzione prima era assolutamente digitale. Tutto quindi se ci pensiamo, questo è un qualcosa che in realtà ha sempre fatto parte del nostro lavoro, dobbiamo capire come valorizzarlo ora in queste circostanze.
Quindi la rivoluzione digitale che ha, coinvolto la società, ora magari coinvolgerà anche le produzioni culturali. Parlando di digitale, in sottofondo inizia a sentirsi l'incipit di A New Error dei Moderat, una traccia che non ascoltavo da anni, ma ci è stata suggerita da Giulia Muroni, che l'ha rispolverata dopo essersi divorata per l'ennesima volta Lawrence Anyways di Javier Nolan. Noi torniamo tra pochissimo con Michaela Deiana e Giulia Muroni. Ragazzi, che bomba! A New Error è la title track dell'album d'esordio dei Moderat, che sono Mod Selector più Apparat, e il loro sound ci fa viaggiare indietro nel tempo, alla Berlino di fine 2000, gli anni di Berlin Calling, il film di Paul Kalkbrenner, gli anni d'oro della techno e gli anni in cui il Berghain non era ancora così mainstream e si riusciva a entrare senza fare ore di fila. Esperienza personale. Ad ogni modo, ora ci svegliamo da questi sogni di after berlinesi per tornare alla realtà del presente. Per chi si fosse appena sintonizzato, io sono Enrico Ligia e questa è la quarta puntata della mia nuova trasmissione, Captivity, creativi in attività. Oggi sto dialogando con due rappresentanti del mondo del teatro, del cinema e dell'arte, Giulia Muroni e Michaela Deiana. Eravamo rimasti al digitale, ora invece parliamo un po', entriamo un po' nelle vostre vite, nelle vite di persone come voi, di professionisti delle industrie creative che hanno bisogno di costante ispirazione, stimoli e via dicendo. E come riuscite a mantenere viva la creatività, a pensare in maniera originale, chiusi in casa, senza le occasioni di incontro che avreste normalmente?
Guarda, per me devo dirti è stata un'occasione per godermi un po' di vuoto in realtà. Proprio perché, come ti dicevo, arrivavo da 2 settimane in Germania, quindi avevo già caricato una serie di stimoli ed è stato quasi un privilegio avere la possibilità per una volta di avere lo spazio per farli decantare, cose che non accade mai. Poi penso, in realtà siamo assolutamente a nostro agio, credo, nella fruizione della cultura in formato domestico, dai libri, ai film, alla musica, ai podcast. Quello che ci manca è davvero la corporalità, però non, diciamo che in questo contesto siamo tutto fuorché isolati, ecco.
Mostre e festival, tu Micaela ti occupi di questo genere di eventi su base quotidiana, non ti mancano?
Ti dirò, pensavo mi sarebbero mancate di più, invece per dirti io devo essere l'unica a non aver visitato neanche un museo virtuale in questo mese.
Cosa ne pensi dei musei virtuali?
Nuovamente, il discorso di prima, se mi offri un'esperienza digitale voglio che la pensi per il digitale, avere 2 foto un render stile, cioè come se fosse fatto da uno studente del 4° anno della facoltà di architettura non mi aggiunge nulla, credo. E poi, sai, mi è sembrato davvero che si sia andato in iperproduzione, ci fosse questa ansia di rischiare di sparire, no? di dover necessariamente dire e fare qualcosa. L'arte è fatta anche di silenzio, quindi insomma, no, devo dirti no, non mi è mancata. Ho seguito degli eventi e dei podcast laddove volevo ascoltare delle voci che mi mancavano, però non ho sentito la necessità di rifugiarmi sempre in questi surrogati.
Mentre Giulia?
Sì, io capisco molto la complessità, infatti che anch'io non ho visto le esperienze così proposte dai musei, ma nemmeno dai teatri, nel senso che il teatro semplicemente filmato è molto faticoso, è un po' svilente nei confronti dello stesso teatro, non mi interessa francamente. E sono interessanti tutti quei tentativi in cui c'è un dialogo concreto con il dispositivo filmico. Per cui allora il teatro diventa, il teatro o la performance si mette in un serio dialogo. Poi per quanto riguarda trovare stimoli, sì, infatti c'è un'abitudine alla lettura, anche alla ricerca di nuovi strumenti, ma anche una riflessione. E poi penso che abbia molto ragione Micaela a parlare del silenzio, perché ci sono state, io per fortuna non ho la televisione, ci sono state, temo che sia stato un momento molto assordante, anche per la complessità di lettura ogni giorno, era difficile farsi.
Un milione di voci, un milione di pareri e un milione di contenuti, è davvero difficile mantenere un equilibrio, capire quali sono le opinioni che valgono, quelle che invece valgono meno, anche solo distinguere le notizie vere da quelle false. Quindi capisco questa vostra necessità di cercare anche ispirazione nel silenzio, nel ripensare a ciò che avete fatto prima, come saranno le cose dopo. Infatti, brevemente, senza pensare alle nuove tecnologie, ma proprio da un punto di vista pratico, come vi immaginate il mondo post-coronavirus per il teatro, e questo lo chiede a Giulia, e per gli eventi come i festival, e questo lo chiedo a Micaela? Quando si potrà tornare alla normalità? Si tornerà mai alla normalità?
Ancora non abbiamo delle date sicure. Intanto un tema è cercare di pensarci veramente in un presente, più che in un pre, un post. Alla fine è difficile, perché sono molto difficili questi confini, quindi forse ha più senso ragionare intorno ad un presente viscoso in cui ci troviamo immersi e con cui dobbiamo fare i conti. E per questo probabilmente ribalteremo completamente anche sia l'apporto produttivo, perché come diceva Michela, forse è stato anche un difetto di questi tempi, quello di iperprodurre, dettato chiaramente da delle regole del settore.
Del profitto.
E poi, profitto, più che del profitto, per avere dei contributi devi attenerti a tutta una serie di parametri, tra i quali anche quello di avere un tot di giornate lavorative e di produrre cose nuove ogni tot tempo. E quindi di fronte a questo collasso, che è un collasso su vari aspetti, io penso che sarà possibile veramente trovare delle modalità del tutto nuove. Ad esempio, fare magari delle cose, partire con delle cose in estate, all'aperto, perché non sappiamo quando potremo ritornare in teatro per come lo conosciamo il teatro.
Speriamo probabilmente ci saranno
molti vincoli, una persona ogni tre o una ogni quattro, non sarà facile. Quindi intanto stiamo ragionando intorno a delle modalità intanto all'aperto, visto che ora inizia il bel tempo.
Vale lo stesso discorso per i festival, Michela?
Sì, sicuramente vale lo stesso discorso per i festival, nel senso che davvero stiamo innanzitutto navigando a vista e stiamo cercando di capire come si possa fare. Difficile parlare di date, voglio dire, se è giornata di ieri del Festival di Locarno che ha annullato la modalità tradizionale, e stiamo parlando di un festival che ha luogo ad agosto, cioè non pensare che tutto torni esattamente come l'abbiamo lasciato all'inizio del 2020, nel giro di un mese, due, è impensabile. Prima prendiamo consapevolezza di queste cose, meglio è. Il distanziamento servirà, però davvero è molto complessa. Non so se avete avuto modo di leggere la proposta riguardo al drive-in, il ritorno del drive-in per il cinema.
Sì, volevo chiedervelo.
Bello, ecco. È bello, suggestivo, però pensiamo alla sostenibilità, cioè davvero vogliamo tornare nelle macchine, vogliamo davvero privilegiare quello. È davvero difficile, e questa è la sfida, è questa. Cioè, il fatto di risolvere la questione coronavirus non deve farci dimenticare che siamo immersi in altrettante problematiche di varia natura, non per ultima quella del green e della sostenibilità, che è strettamente correlata, no, a quello che stiamo vivendo.
Quindi direi che su questo concordiamo, diciamo no ai drive-in.
Verità, non mi sento di dire no, però ecco, prima di farci prendere dell'entusiasmo,
fermiamoci.
Sì, ma poi secondo me un tema è anche quello del desiderio di tornare a fare delle cose, a vedere il teatro. Anche questo non sarà così facile, perché le aperture comunque non saranno saranno parcellizzate, e poi le persone non facilmente si libereranno del senso di paura che hanno accumulato in queste settimane.
Beh, soprattutto perciò, io penso al teatro in cui purtroppo ancora la maggior parte degli utenti hanno una certa età. Immagino che quello influisca.
Teatro che proponiamo noi, però in generale in Italia nel teatro questo è abbastanza vero, sì.
Vorrei chiedervi, avete parlato, avete detto che in questi mesi di lockdown c'è stato un proliferare di contenuti culturali da consumare, ed è difficile capire cosa valga la pena o meno di approfondire. Infatti è arrivato il momento dei consigli per chi ci ascolta. Se avete un libro, un film, una serie TV o un disco che vi ha fatto compagnia in questi giorni difficili, mi piacerebbe che lo sentissero anche i nostri ascoltatori che magari vanno a cercarselo, no? Micaela, tu cosa ci consigli?
Allora, guarda, ti posso dire, per me questa quarantena è stata all'insegna della poesia. Io leggo pochissima poesia, purtroppo, perché sono sempre di corsa, non ho il tempo. In queste settimane ho scoperto Chandra Riva Candiani, partendo proprio dall'esigenza del silenzio, o dal suo libro Il silenzio cosa viva, e da lì mi sono mangiata i suoi libri. Quindi per me è stato soprattutto quello. A livello di serie mi sono goduta Transparent, non so se la conosciate.
No, dove la troviamo?
Su Amazon Prime.
Ok.
E poi aggiungo una nota, perché prima mi avete citato la techno, lì ci cado, rispetto a Unorthodox, di cui tutti hanno parlato in questa settimana, a me ha fatto venire una voglia di Berlino, di techno e di rave. Quello manca, ecco, non solo l'aspetto più aulico della cultura, ma proprio l'aspetto, cioè la vita, no, che scorre.
Mentre Giulia?
L'aspetto sì, anche più ludico della cultura, perché no, anche quello ci manca. Ma a inizio quarantena ho letto un romanzo che avevo acquistato senza sapere assolutamente nulla dell'autrice, se non che fosse una delle poche autrici pubblicate dalla casa editrice Iperborea, che si concentra sulla letteratura nordica e di solito ha sempre autori. Lei si chiama Maigol Axelsson e il libro Io non mi chiamo Miriam. È una storia che riguarda una zingara che era stata nei campi di concentramento e lei però, ed è un dialogo in realtà interiore tra lei che ormai è anziana e sta un po' perdendo i colpi e rivive questo passato che riemerge e perciò... Questo mi è sembrato interessante, poi anche proprio il lavoro sulla memoria, in questo tempo così, in questo modo di vivere diversamente la temporalità, una temporalità distesa, dilatata, in cui si sentono tanto i vuoti, anche ripensare alle immersioni del passato, a come il passato e il presente di fatto interagiscono continuamente, anche quando il passato cerchi di renderlo un rimosso. E poi poi lo spettacolo Brut, mi sento di segnalarlo, questo che si chiama del Neural Test ed è appunto della compagnia Nesterval e c'è possibilità di vederlo su Zoom. E chiaramente è uno spettacolo che ha un costo e quindi anche lì si parla di temi della sostenibilità dell'arte in questi tempi complessi, però vale la pena anche solo da un punto di vista stilistico e percettivo prendersi conto di come si possa fruire di mezzi culturali anche in altri modi.
E in maniera molto contemporanea. Che dire, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Giulia, nella prima parte tu hai scelto Moderat, portandoci alle atmosfere industrial ma festaiole della Berlino degli anni 2000. Con Micaela invece voliamo a Cuba, sulle percussioni e fiati dei Buena Vista Social Club, con la loro canzone più famosa, Chan Chan. E a noi ci viene una voglia pazzesca di ballarla sopra una terrazza vista mare, pensiamo anche solo al bastione, al De Candia dei vecchi tempi, abbronzati e scalzi, con una camicia, un vestito e lino magari, eppure un mojito in mano, giusto?
Magari.
Già lì. Siamo già lì.
Noi continuiamo a sognare e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Captivity, creativi in attività. Nel mentre, se non siete riusciti a segnarvi i consigli di Micaela e Giulia, questi io li condividerò sul nostro profilo Instagram, dove vedrete anche le foto delle loro bellissime librerie e dei loro studi. Quindi seguiteci anche su Instagram, Captivity, Creativi in Attività. Da Londra è tutto, io sono Enrico Ligia, vi salutano anche Michela Deiana e Giulia Muroni e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!
Grazie!
llego a puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané, llego a puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a puerto, voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Chan chan, en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a chan chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco. No puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a puerto, voy para Mayarín.
Avete ascoltato? Captivity, chiusi in casa ma liberi di pensare. Enrico Ligia dialoga con artisti e professionisti delle industrie creative. Un programma prodotto da Radio X, Cagliari Social Radio.